Prima domenica di Avvento, anno B, leggiamo dall'Evangelista Marco, capitolo 13, i versetti 33-37. Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte, o al canto del gallo, o al mattino. Fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti. Vegliate». Dal libro del profeta Isaia, dal capitolo 63, i versetti 16-19, e dal capitolo 64, i versetti 2-7. Tu, Signore, sei nostro Padre. Da sempre ti chiami nostro Redentore. Perché, Signore, ci hai lasciati vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore così che non ti tema? Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù, tua eredità. Se tu squarciassi i cieli e scendessi, davanti a te sussulterebbero i monti. Quando tu compivi cose terribili che non attendevamo, tu scendesti e davanti a te sussultarono i monti. Ma si udì parlare da tempi lontani, orecchio non ha sentito, occhio non ha visto, che un Dio fuori di te abbia fatto tanto per chi confida in Lui. Tu vai incontro a quelli che praticano con gioia la giustizia e si ricordano delle tue vie. Ecco, tu sei adirato perché abbiamo peccato contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli. Siamo divenuti tutti come cosa impura e come panno immondo sono tutti i nostri atti di giustizia. Tutti siamo avvizziti come foglie, le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si risvegliava per stringersi a te, perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto, ci avevi messo in balia della nostra iniquità. Ma, Signore, tu sei nostro Padre, noi siamo argilla e tu colui che ci plasma, tutti noi siamo opera delle tue mani. Dalla prima lettera ai Corinzi, primo capitolo, versetti 3-9. Fratelli, grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza. La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più alcun carisma a voi, che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. Discenda su di noi la sapienza dello Spirito Santo. Egli ci guidi a comprendere e a vivere la parola che abbiamo ascoltato in comunione con i fratelli, in cammino insieme verso il Regno. Amen. Un saluto a quanti ci seguono attraverso la rete, attraverso la radio al servizio della misericordia. Siamo dunque alla prima domenica di Avvento di questo nuovo anno, la domenica della venuta del Figlio dell'Uomo. Un nuovo ciclo di letture ci viene presentato, poiché l'unica parola di Dio, con la sua inesauribile varietà e ricchezza, illumini e alimenti il cammino della nostra vita, nella storia che siamo chiamati a vivere. fino al momento della ultima venuta del Signore nostro e del ritorno nostro alla casa del Padre. L'Avvento, fin dal suo sorgere, è considerato un tempo liturgico importante, un tempo privilegiato, forte, secondo il calendario liturgico. E che sia un tempo forte possiamo citare due motivi. Innanzitutto, interrompe il corso delle domeniche, che un tempo si chiamavano dopo la Pentecoste, e quindi, per così dire, pone fine all'anno liturgico passato. E dunque inaugura un nuovo anno liturgico. Il tempo ordinario, il tempo di questo nuovo tempo, l'Avvento, non ha paragoni con altri tempi forti. Pensiamo alla Quaresima. Al contrario di come si ritiene, non ha l'aspetto penitenziale, purificatorio, catecumenale. L'Avvento è un richiamo alla vigilanza, prepararsi pregando e operando affinché il Signore venga. E come il Signore viene, è svelato domenica dopo domenica, una venuta che non è il Natale. L'Avvento di per sé è un tempo indipendente. È stato sì accostato al Natale, ma di per sé il Natale non è la conseguenza né lo sfocio naturale dell'Avvento, sia perché è più antico e poiché all'origine l'Avvento ebbe sempre una sua autonomia teologica e celebrativa. E casomai questo tempo, preparato da un'apposita novena, anche se poi questa non è propriamente liturgica, nata infatti in un ambiente fortemente devozionistico, l'Avvento proclama le diverse forme della venuta del Signore. È dunque il tempo dell'attesa parusiaca, è dunque in continuità con la fine dell'anno liturgico precedente. Uno dei nomi fondamentali e rivelatori del Signore è lo Ercomenos, il veniente, colui che si fa presente, sempre e in molti modi. Non si tratta di una venuta temporanea che non lascia traccia, si tratta di un farsi presente e operante nella vita del popolo di Israele, ma ancor di più del popolo dei credenti, oggi, noi dunque. Venuta e anche presenza. Nel greco biblico, infatti, presenza si esprime anche con un verbo di moto, ercomai, e con i suoi derivati, ma anche con un verbo di stasi, pareimi, cioè stare, farsi presente, da cui poi parousia. La presenza del Signore è considerata come di un essere sempre diverso da Lui e quindi una venuta a Lui. La venuta del Signore si fa presente al suo popolo e la presenza a questo popolo non si distingue più. La stessa venuta ultima del Signore alla fine dei tempi è chiamata dai discepoli parusia, presenza. La presenza della venuta è dunque onnipotente. Per comprendere questo basterà seguire le linee delle domeniche dell'Avvento e in questo la linea degli Evangeli propri dell'Avvento. Quattro domeniche in cui si celebra il Cristo Signore che viene in un ordine coerente che investe, come abbiamo detto, l'intera esistenza di ogni fedele. Negli appunti, chi volesse approfondire potrà trovare elementi che possano aiutare il lettore a cogliere lo spirito dell'Evangelo di oggi e delle prossime domeniche. Riguardo all'Evangelo di questa domenica, dunque, noi siamo a quel discorso del Signore che viene chiamato escatologico. Marco, al capitolo 13, i versetti 1-37, un discorso che conclude il ministero pubblico del Signore a Gerusalemme, i capitoli 11-12. Un discorso posto immediatamente prima della narrazione della passione del Signore, i capitoli 14-15. Il capitolo 13 in Marco è chiamato anche la piccola Apocalisse, in contrapposizione alla grande Apocalisse di Giovanni, o anche Apocalisse sinottica, poiché di questa esistono altre due versioni, una in Matteo, capitolo 24 e 25, e Luca, capitolo 21. E poiché il loro contenuto riguarda le cose ultime, la morte, la risurrezione, il giudizio, il premio, la punizione, la vita nell'aldilà, delle Apocalisse si dice che trattano anche dell'escatologia, ovvero lo studio delle ultime cose, appunto. Nella letteratura ebraica le Apocalissi più complete ed estese sono il libro di Daniele, di Enoch, il quarto libro di Esdra. Il discorso escatologico di Marco può essere diviso in sei successioni logiche molto conseguenti fra di loro, e qui invito ancora a fare riferimento agli appunti dove abbiamo riportato appunto questa suddivisione. Vorrei aggiungere i testi eucologici che intorno all'Evangelo, che proclama sempre Cristo Signore risorto, da contemplare negli eventi della sua vita tra gli uomini, l'antifona d'ingresso tratta dal Salmo 24, i versetti 1-3, recita così: «A te, Signore, elevo l'anima mia. Dio mio, in te confido, che io non sia confuso. Non trionfino su di me i miei nemici. Chiunque spera in te non resti deluso». L'orante, che sa di essere amato da Dio, fa anamnesi, l'offerta dell'anima, che è la vita intera data a Dio. Dio mio, come già altre formule di alleanza, figlio mio, popolo mio, richiama la formula più completa: io sono il Signore Dio tuo, tu sei il figlio mio, il popolo mio, con l'accettazione dunque che se il Signore è nostro, noi siamo figli suoi, suo popolo. L'orante ha solo fiducia perché la grazia del Signore è perenne e nulla possono i nemici della fede e della vita di fede. Questi, come l'orante, attendono il Signore, che viene nella gioia e nel scompimento del suo disegno. Ricordiamo che l'orante non è uno solo, è rappresentante di tutto il popolo, L'io del salmista è l'anima di tutto il popolo santo del Signore. L'orante del Salterio è anche la Chiesa. La liturgia delle ore è implorazione di tutta la famiglia umana che Cristo associa a se stesso. Il canto all'Evangelo, Salmo 84, versetto 8, mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Un preludio splendido all'Evangelo. Parla della venuta di misericordia e di salvezza da parte del Signore. Infatti solo la presenza del Signore può mostrare la misericordia e può donare la salvezza, che è raduno del popolo e comunione intorno al veniente. Ma esaminiamo ora il brano. Versetto 33. State attenti, vegliate. Due imperativi, un richiamo a prestare attenzione, ora che il discorso si avvia al momento conclusivo, ma servono anche a preparare il terreno ad altri due imperativi. Gregoreite, vegliate, che troveremo ai versetti 35 e 37. Occorre qui annotare che molti manoscritti hanno anche l'aggiunta vegliate e pregate, probabilmente proprio per l'influenza del capitolo 14, dove Gesù invita i suoi a vegliare e a pregare. Perché? Non sapete quando è il momento. Poiché nessuno conosce il momento esatto della venuta, l'atteggiamento più logico è quello di stare sempre in guardia, ossia di comportarsi come se il giudizio finale possa verificarsi in qualsiasi momento e dunque vivere in modo da poter ottenere un verdetto positivo, un insegnamento che verrà ripreso più volte nel corso del Nuovo Testamento. Al versetto 34 inizia questa breve parabola, controbilanciata poi da quella dell'albero del fico, che abbiamo ascoltato ai versetti 28-29. L'inizio è come la parabola dei talenti, ricordiamo Matteo 25, quella delle monete d'oro, ricordiamo Luca 19, ma qui si esprime un concetto diverso. State sempre in guardia, anziché usate i vostri talenti con profitto. Il padrone ha affidato un compito specifico ad ogni servo, anzi schiavo, dato che ho usato il termine doulos. Ha incaricato un portiere di vegliare e al suo ritorno egli potrà giudicare chi ha agito in modo obbediente ai suoi ordini. L'accenno al portiere contiene un legame verbale col versetto 29, dove si parla di porte, tirai, portiere e tiroros. C'è anche il verbo gregorein, vegliare, che ritroveremo all'imperativo ai versetti 35-37, che è la parola chiave di tutto il passo costituito dai versetti 33-37. Poi, versetto 35, non sapete quando il padrone di casa ritornerà. Ora, normalmente ci si aspetta che il padrone ritorni nel corso della giornata, poiché viaggiare di notte, nel tempo in cui Gesù sta parlando è difficile e pericoloso, ma nessuno può averne la certezza, perciò uno deve comportarsi come se il padrone potesse arrivare in qualsiasi momento. Anche se la ragione, il giudizio, dice che di notte non è bene viaggiare, tuttavia nessuno può averne la certezza allora. Nel contesto di Marco sembra che si possa identificare in questo padrone di casa il figlio dell'uomo. Un riferimento dunque alla venuta del regno di Dio in tutta la sua pienezza, dove appunto il figlio dell'uomo è elemento importante. Quando arriva il padrone di casa, ci sarà un rendiconto e una valutazione del lavoro che i servi hanno svolto, quello che noi chiamiamo il giudizio finale. Voi non sapete in quale ora ritornerà, se alla sera o al mattino, eccetera. Ritroviamo qui la divisione in quattro periodi o veglie in uso durante l'Impero Romano. C'è già stato un accenno al versetto 46, capitolo 6, versetto 48, al finir della notte, all'ora tarda, alla sera. Per il canto del gallo si veda il capitolo 14, i versetti 30 e 72. Dunque vengono presi tutte le ore della notte e del giorno. Pertanto i servi devono essere pronti e in ordine. Fate in modo che giungendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Come al portiere è stata affidata la supervisione generale, ogni servo ha un compito specifico e su questo sarà giudicato al ritorno del padrone. L'accenno ai servi addormentati poi prepara il quadro dei discepoli che dormono nell'episodio del Getsemani. Si vede al capitolo 14. Versetto 37. Quello che dico a voi lo dico a tutti. Ora, mentre nel contesto narrativo il discorso è rivolto ai quattro discepoli, Pietro, Giovanni, Giacomo e Andrea, nominati ai versetti 3-5 del capitolo 13, questa direttiva finale, lo dico a tutti, indica che il discorso vale appunto per tutti i lettori di Marco. Vegliate. Ecco dunque la parola chiave. E anche la parola nel brano del Getsemani. E questa è una indovinata sintesi di quell'atteggiamento etico che emerge proprio da questo discorso escatologico dell'Evangelista Marco. Ricordiamo ora la prima colletta, una supplica. O Dio nostro Padre, suscita in noi la volontà di andare incontro con le buone opere al tuo Cristo che viene, perché Egli ci chiami accanto a sé nella gloria, a possedere il regno dei cieli. Questa supplica epicletica ha il desiderio di ottenere dal Padre quella ferma volontà di operare nella fede. Ed è l'unico modo di attendere il Signore che viene e uscire incontro a Lui. Partecipare dunque alla sorte del Cristo, che divinizzato nella sua umanità gloriosa troneggia alla destra del Padre, anche noi dunque dobbiamo comportarci allo stesso modo per ottenere quella divinizzazione promessa, diventare consorti del Signore, scriverà Pietro nella seconda lettera, primo capitolo, versetto 4. Questo significa anche possedere il regno di Dio. Antifona alla comunione. Salmo 84, versetto 13. Il Signore elargirà il suo bene e la nostra terra produrrà il suo frutto. Al momento della comunione, l'assemblea canta e fa sua la fede che il salmista ha nel Signore. La fede del salmista è la nostra fede. Il Signore, che già dall'inizio corona questo anno di grazia, il Signore conceda a noi la tenera misericordia. La misericordia è l'abbondanza della grazia, una grazia che si percepisce nella veglia, nella preghiera, nella carità. Ecco i divini misteri, fonte, ma anche culmine che segna il sigillo divino. Seconda colletta e chiudo. O Dio nostro Padre, nella tua fedeltà che mai viene meno, ricordati di noi, opera delle tue mani, e donaci l'aiuto della tua grazia, perché attendiamo vigilanti con amore irreprensibile la gloriosa venuta del nostro Redentore Gesù Cristo, tuo Figlio. Amen.